Now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Partiamo dalle notizie da Cuba. Da domani la benzina aumenterà di oltre il 500%. Per settimane lunghe file di auto si sono radunate attorno alle stazioni di servizio, con gli abitanti disposti ad aspettare ore o addirittura giorni per fare il pieno prima di che entrasse in vigore il rialzo dei prezzi. Da domani sono già stati annunciati aumenti anche delle tariffe per l'acqua e l'elettricità. Le croniche difficoltà economiche di Cuba sono degenerate 3 anni fa in una grave recessione a causa della pandemia, dell'inasprimento delle sanzioni americane, ma anche delle decisioni di politica monetaria del governo locale. Russia in piena campagna elettorale. Vladimir Putin è intervenuto di fronte alle Camere riunite. La parte predominante del discorso è stata dedicata ai programmi del governo per i prossimi 6 anni. Ha proposto ai ministri e alti funzionari un impegno reciproco, dare risultati concreti in cambio di risorse dello Stato. Ha poi mandato un avvertimento all'Occidente. Ha detto che per Mosca l'obiettivo della guerra in Ucraina resta quella di liberare nuovi territori, una guerra che la Russia deve vincere. Tutto quello che l'Occidente sta escogitando, ha aggiunto, porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari, quindi alla fine della civiltà. In Francia il 68% boccia le recenti dichiarazioni del presidente Macron circa un futuro invio di truppe occidentali in Ucraina, quanto emerge da un sondaggio realizzato dal giornale Le Figaro. Sempre nello stesso sondaggio, il 77% si dice preoccupato per le conseguenze della guerra in Ucraina. Lunedì scorso, alla fine della conferenza di Parigi sull'Ucraina, Macron ha detto che l'invio di truppe occidentali a Kiev non può essere escluso, parole che hanno suscitato la presa di distanze di diversi paesi che potrebbero essere coinvolti da un eventuale invio di truppe in Ucraina, dalla Germania alla Polonia fino agli Stati Uniti. Germania, circa 80 ecoattivisti dell'iniziativa Stop Tesla hanno occupato una zona boschiva nei pressi della fabbrica Tesla a Grunheide, vicino a Berlino. L'obiettivo è bloccare l'ulteriore espansione dell'unica fabbrica europea delle auto di Elon Musk. Il gruppo di attivisti ha costruito delle case sugli alberi e rivendica soprattutto la protezione delle acque sotterranee.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con la striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità palestinese ha annunciato che il numero delle persone uccise mentre aspettavano di ricevere aiuti è salito a 112, 760 persone sono rimaste ferite. La stessa fonte ha poi precisato che le vittime potrebbero aumentare in quanto molti corpi devono ancora essere recuperati. Alle 22:15, ora italiana, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà a porte chiuse per consultazioni urgenti sulla situazione nella striscia. Un massacro a sangue freddo, secondo i testimoni che hanno accusato l'esercito israeliano di aver sparato contro la folla. Il portavoce del governo israeliano, Avi Heyman, ha detto ai giornalisti che si tratta ovviamente di una tragedia, ma non siamo ancora sicuri dei dettagli. Il Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in una nota diffusa dalla CNN, ha definito il fatto un incidente molto serio che sottolinea l'importanza di espandere e sostenere il flusso degli aiuti anche attraverso un potenziale cessate il fuoco temporaneo. Poco fa il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato la strage a Gaza, ha ribadito il suo appello per un cessate il fuoco umanitario immediato, ha chiesto ancora una volta misure urgenti affinché gli aiuti umanitari possano arrivare dentro e attraverso Gaza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il segretario generale dell'ONU si è fatto portavoce delle centinaia di milioni di persone che assistono impotenti alle terribili sofferenze della popolazione civile di Gaza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sulla situazione umanitaria, su l'odissea dei palestinesi che cercano il cibo anche di notte, che sono vittime di spari dell'esercito israeliano. Secondo Israele c'è stata anche una calca, molti forse sono morti anche durante questa calca. Tutto questo è la conseguenza diretta di quella che viene chiamata la punizione collettiva, oppure la vendetta di Netanyahu contro la popolazione di Gaza dopo i fatti del 7 ottobre. Fatto sta che in questo momento c'è carestia, ci sono bambini che muoiono di fame nella striscia di Gaza. Ed è questa la denuncia di Oxfam, che ha chiesto un cessate il fuoco umanitario. Sara Milanese ha intervistato Paolo Pezzatti, portavoce di Oxfam.
Purtroppo i dati che ci vengono forniti dalle Nazioni Unite ci dicono che quasi 400.000 persone a Gaza oramai soffrono di carestia, cioè il più alto grado di insicurezza alimentare, e quasi 1 milione è nella situazione immediatamente precedente, quindi caratterizzata da una forte insicurezza alimentare. All'interno di questo quadro noi cerchiamo di dare spazio all'analisi che una nostra partner, un'associazione palestinese per lo sviluppo agricolo, ha fatto un'analisi, cerchiamo di dargli questo spazio, dove si dice che appunto quasi un quarto delle aziende agricole nel nord di Gaza sono completamente state distrutte dalle forze militari israeliane, e quindi sono state rase al suolo serre, edifici, il 70% delle barche da pesca. Quindi ci sarà una difficoltà non solamente in vista del prossimo raccolto, che doveva tenersi in primavera inoltrata, ma poi proprio ci saranno delle ripercussioni per il sistema agricolo nei prossimi anni, quindi una situazione molto molto grave. Un altro nostro partner, che si chiama Jusur, invece, che si occupa di monitorare lo stato di salute della popolazione, sta riscontrando molti casi di malnutrizione, soprattutto tra i bambini. Ci sono il 13% dei bambini che loro monitorano che è gravemente malnutrito, con diciamo dei picchi di malnutrizione grave che toccano il 3% di questi bambini. Quindi ecco, tutti questi dati, se messi insieme, ci dicono che la situazione dal punto di vista della sicurezza alimentare è gravissima nell'immediato e sarà molto grave ancora nel medio periodo, e non abbiamo nessuna sicurezza per il lungo. Quindi è per questo che noi continuiamo a ribadire il nostro appello ad un cessate il fuoco, a fare sì che il governo israeliano rispetti le disposizioni che la Corte Internazionale di Giustizia un mese fa ha pubblicato, in particolare in questo caso quella di garantire l'ingresso degli aiuti, l'assistenza umanitaria e i servizi di base necessari alla sopravvivenza della popolazione di Gaza, in particolare nel nord.
Nel comunicato voi citate direttamente i vostri partner palestinesi, sì, che sono ancora attivi nella striscia. In che condizioni sono costretti a lavorare e come fate a mantenere i contatti con loro in una situazione che sappiamo essere estremamente complicata anche dai blackout e dalla difficoltà di comunicare attraverso internet?
Questa cosa è incredibile, è proprio commovente, mettiamola così. I nostri partner, ma come anche noi, abbiamo 29 colleghi ancora dentro la striscia, provano a lavorare, a fare il loro lavoro in condizioni estreme, perché addirittura a Gaza Nord la situazione è molto più grave, cioè non arriva l'acqua, si beve l'acqua di mare, si mangiano erbe selvatiche, avere dei luoghi che possono garantire un livello di igiene minima è molto molto difficile, quindi si lavora in una situazione di stress fisico, mentale, molto molto forte, quindi veramente una condizione al limite. Noi riusciamo a comunicare periodicamente, quando è possibile, con i nostri partner, perché come ha detto lei spesso ci sono comunque dei tagli delle reti di comunicazione e quindi gli aggiornamenti non sono quotidiani ma sono su una base, diciamo, settimanale, ed ecco, appunto, in condizioni veramente al limite, perché è al limite la situazione, è difficile sopravvivere dentro casa, quindi immaginatevi a mantenere comunque una capacità organizzativa di sviluppare dei servizi di base per una popolazione allo stremo, è una cosa, io la definirei eroica, ecco.
Intanto è partita da Reim, uno dei kibbutz di confine con Gaza più colpiti dall'attacco di Hamas del 7 ottobre. La marcia fino a Gerusalemme è organizzata dalle famiglie degli oltre 130 ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. La marcia, che si concluderà sabato prossimo, passerà attraverso alcuni dei luoghi dell'attacco di Movimento Islamico di Gaza, compresa la cittadina di Sderot. A parteciparvi non sono solo i parenti dei rapiti, ma anche diversi ex ostaggi. In questa marcia si teme anche la repressione che sarà sicuramente ordinata dal premier Netanyahu. Questa mattina in Prisma Lorenza Ghidini ha intervistato Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia di Arez.
L'opinione pubblica è già molto contro questo governo e ha sentimenti, cioè ancora dei sondaggi, è molto complicato, e ha dei sentimenti ambivalenti nei confronti di questa guerra, nel senso che se tu chiedi, se fai la domanda all'israeliano medio, da solo te è giusto fare una guerra dopo che questi ci hanno attaccato il 7 ottobre, ti risponde sì, la maggior parte ti risponde sì. Se gli chiedi, ma secondo te questa guerra sta rendendo il paese più sicuro, è combattuta in modo proporzionato, intelligente, eccetera, eccetera, la maggior parte, ma ci sono proprio dei sondaggi, ti dice no. L'opinione pubblica è già imbestialita contro Netanyahu, però è una situazione in cui non si può andare a nuove elezioni perché c'è una guerra e perché stanno facendo tutto il possibile per non andare a nuove elezioni, e Netanyahu sa che se nel momento in cui si dimette finisce in galera, e lì non ci sono santi, finirà in galera e lui lo sa.
Senti, e lui come sta trattando questa marcia? La polizia, l'esercito ad esempio, che approccio hanno?
Hanno un rapporto, quella è la differenza, che se prima c'era sempre stato un approccio duro, adesso è proprio repressivo. C'erano state grandi manifestazioni a Tel Aviv guidate dalle famiglie degli ostaggi, ma con tanta gente, poi erano un po' contro la guerra, un po' per gli ostaggi, si mischiavano le due cose, e questi hanno mandato la polizia, che ha lanciato come si dice, gli idranti contro i manifestanti, contro le famiglie degli ostaggi, anche contro un ostaggio che è tra quelli, una donna che è tra quelli che sono stati liberati nel cessate il fuoco di novembre. E io ho parlato con Kiki, che era lì, e mi ha detto che la cosa incredibile non è solo la violenza ma la velocità della polizia, ma la velocità con cui è arrivato. Cioè, normalmente tu, insomma, gli ascoltatori di Radio Popolare lo sanno, è una manifestazione, magari all'inizio c'è qualche tafferuglio, la polizia aspetta che ci sia una scusa e poi carica. Lì sono arrivati i manifestanti e 10 minuti dopo la polizia era lì con gli idranti contro le famiglie degli ostaggi, contro anche ostaggi liberati e ormai è come se ci fosse una guerra. Ma ti faccio un altro esempio che non c'entra con gli ostaggi, però Netanyahu ha chiesto di visitare delle truppe, c'è una guerra in corso, di soldati, in questo caso al nord, non a Gaza, e non è potuto andare perché c'era il rischio che lo linciassero, cioè metaforicamente, non fisicamente, i suoi soldati. Cioè, è una situazione, è un paese che, certo, c'è una guerra contro Hamas, che sta facendo danni enormi sui palestinesi, noi giustamente parliamo di questo, ma è un paese sull'orlo della guerra civile, dove ormai la destra è sempre più impenitente nell'indicare alle famiglie degli ostaggi come il nemico. Non si vergognano nemmeno più di dirlo. Probabilmente lo pensavano fin dall'inizio, ma adesso non si vergognano.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
L'addio di Mitch McConnell era atteso. A 82 anni la sua carriera politica è giunta ad una fine naturale. McConnell era entrato al Senato nel 1984, quindi negli anni di Ronald Reagan, come rappresentante proprio per il Senato del Kentucky. E da allora, mandato dopo mandato, è stato sempre rieletto, fino a diventare nel 2006 leader repubblicano del Senato, la carica dunque più importante e prestigiosa per il partito, che lui ha tenuto tra alterne fortune, crisi, trasformazioni, sommovimenti della politica di Washington per ben 18 anni. Non c'è politico che sia riuscito a durare così a lungo in quella carica. Ma appunto ieri McConnell ha annunciato che con la nuova legislatura, dopo il voto del prossimo novembre, non si presenterà più come capogruppo repubblicano. Il suo mandato, attenzione, scade nel 2027, quindi McConnell resterà sui banchi del Senato, ma appunto in una posizione molto più defilata. McConnell non ha offerto ragioni particolari per il suo ritiro. Ha detto che uno deve capire quando è il momento di fare il passo indietro e ha spiegato che la morte della sorella della moglie ha provocato in lui un profondo ripensamento esistenziale. McConnell quindi non dà ragioni specifiche, anche se è molto facile trovarle. Il partito repubblicano che è emerso in questi anni, quello devoto a Donald Trump, quello che fa del populismo un'arma potente della politica, quello che spinge l'America a isolarsi dal mondo, non è il partito repubblicano in cui Mitch McConnell è cresciuto e in cui continua a credere. McConnell resta un reaganiano, crede in un ruolo limitato del governo nell'economia, in un limitato prelievo fiscale, crede nel ruolo globale determinante degli Stati Uniti nell'esportazione del loro modello politico ed economico. I suoi rapporti con Trump sono stati altalenanti. I due hanno collaborato quando Trump era presidente alla politica di tagli fiscali e alla nomina di giudici conservatori alla Corte Suprema. Ma McConnell non ha mai abbracciato le posizioni radicali estreme di Trump in tema di immigrazione e di cittadinanza. E quando Trump ha cominciato a strepitare sulle elezioni manipolate, quelle del 2020, McConnell non l'ha seguito, sostenendo anzi che le elezioni erano state perfettamente regolari. Quando poi il 6 gennaio 2021 i supporters dell'ex presidente hanno attaccato il Congresso, McConnell ha detto che Trump doveva essere considerato responsabile. Da allora i rapporti tra i due sono stati pessimi. McConnell, agli occhi di Trump, si è poi reso responsabile di un'altra grave colpa. Ha trovato i 22 senatori repubblicani necessari a far passare gli aiuti all'Ucraina come voleva proprio Joe Biden. McConnell ha resistito quindi sino a quando ha potuto, ma ora, complice sicuramente anche l'età avanzata, esce di scena. E del resto Trump sta portando a termine la conquista totale del partito repubblicano, arrivando a proporre sua nuora Lara Trump, moglie del figlio Eric, come co-presidente del partito repubblicano. Con il suo passo indietro Mitch McConnell non dice quindi solo addio alla carica di leader del Senato, dice addio in fondo al suo partito repubblicano.
Domani in Iran elezioni legislative, i sondaggi prevedono un record dell'astensione, sarà forse la partecipazione del 34%, l'ultima volta è stata circa del 42%. Queste elezioni ci dicono anche che il regime tollera il dissenso dentro il palazzo, ma reprime quello della strada. Sentiamo Farhan Sabahi.
È morto in Iran il padre di Narges Mohammadi, l'avvocato insignita del Nobel per la pace 2023. Narges è in carcere a Evin. Le autorità le hanno impedito di partecipare ai funerali del padre, deceduto a 90 anni. Erano 3 mesi che padre e figlia non si potevano parlare, nemmeno al telefono. Narges Mohammadi lotta da decenni contro la pena di morte, contro l'obbligo del velo, per maggiori diritti. In quanto a diritti delle donne, l'Iran non è l'Afghanistan. Se a Kabul e dintorni i talebani impediscono alle ragazze di frequentare le scuole secondarie, nella Repubblica Islamica dell'Iran le ragazze rappresentano 2/3 delle matricole universitarie e 2/3 dei laureati. Di pari passo, quando si tratta di politica interna, l'Iran non è la Russia di Putin, dove non si può proferir parola. Nella Repubblica Islamica dell'Iran esiste una dialettica all'interno della politica e, nonostante tutto, le elezioni di domani lo dimostrano. In Iran il suffragio universale risale al 1963. Domani, venerdì 1 marzo, le iraniane e gli iraniani andranno a votare per eleggere i 290 deputati di un parlamento che ha più di 100 anni, e andranno a votare anche per gli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti. I deputati promulgano le leggi, sottoposte però al veto dei 12 membri del Consiglio dei Guardiani, controllati dal leader supremo e quindi ultraconservatori. Nel complesso sistema politico ideato da Khomeini, in caso di impasse tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, a decidere è il Consiglio dell'Interesse Nazionale, che deve decidere in base all'interesse della nazione, anche a costo di calpestare i principi islamici. Nelle elezioni di domani la stragrande maggioranza dei candidati appartiene alla destra conservatrice, mentre i riformatori e i moderati sono stati per lo più bocciati, squalificati dal Consiglio dei Guardiani. Oltre che per il Parlamento, domani le iraniane e gli iraniani sceglieranno gli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti. In carica per i prossimi 8 anni saranno loro, gli 88 ayatollah votati domani, a decidere il prossimo leader supremo, quando l'ayatollah Khamenei non sarà più in grado di guidare l'Iran. Nelle elezioni di domani per l'Assemblea degli Esperti, il grande escluso è l'ex presidente della Repubblica Islamica Hassan Rouhani. Quale sarà dunque l'esito delle elezioni di domani? La vittoria della destra conservatrice è scontata, proprio perché moderati riformatori sono stati squalificati, esclusi dalla corsa elettorale. Di fatto, saranno in tanti ad astenersi dalle urne, anche se con un pizzico di ipocrisia le autorità hanno detto che potranno andare ai seggi anche le donne senza velo. E l'astensione potrebbe toccare un record, con un'affluenza prevista del 34% degli aventi diritto. Lo rivela un sondaggio del think tank Middle East Institute sul suo sito. Hanno condotto una ricerca telefonica in lingua persiana dagli Stati Uniti su un campione di 1.264 persone in tutte le province dell'Iran tra il 5 e il 14 febbraio. Secondo i dati raccolti, il 66% degli aventi diritto non si recherà alle urne domani. Soltanto il 19% dei giovani dai 18 ai 19 anni andrà a votare. Le principali motivazioni dell'astensione sono mancanza di fiducia nel governo, mancanza di fiducia nei candidati, ma anche nella stessa istituzione del Parlamento. In Iran se ne parla, si critica la politica, è cosa normale.
Infine, World Music, prima di sentire Marcello Lorrà, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Kavita Shah ebbe occasione di ascoltare dal vivo Cesaria Evora a 20 anni. Si trovava a Salvador de Bahia e Cesaria si esibì ad un festival locale. Cesaria non faceva niente per guadagnarsi la benevolenza della platea, intrattenendo il pubblico o cercando di rendersi amabile. Semplicemente cantava le sue canzoni. Kavita Shah rimase folgorata dalla radicalità con cui Cesaria non faceva altro che proporsi per quello che era, e da donna di colore di fronte ad una donna nera si identificò profondamente nella cantante capoverdiana. 2 anni prima il padre di Kavita era morto improvvisamente, poi in rapida sequenza le erano mancati 4 nonni. Da newyorkese figlia di immigrati dall'India, questi lutti avevano rappresentato per lei anche una gravissima perdita di rapporto con la sua storia familiare e con la sua provenienza. Anche per questo Cavita aveva sentito così tanto l'immedesimazione nella Sodade, quello stato d'animo di malinconia e nostalgia di cui la musica capoverdiana, in particolare la morna portata alla ribalta internazionale da Cesaria Evora, sono colme. Sodade, che nell'universo capoverdiano è diventata un tratto emotivo e psicologico fondante, nutrendosi di un'esperienza collettiva di massa, di separazioni e lontananze dai propri cari, dalla propria terra, per l'emigrazione o per il lavoro, tanto comune tra i capoverdiani come marinai. I capoverdiani della comunità della diaspora in giro per il mondo, da Boston a Rotterdam, da Lisbona a Dakar, sono più di quelli che vivono nel loro arcipelago. Negli anni successivi, grazie anche a borse di studio e finanziamenti di prestigiose scuole e istituzioni, Cavita Shah ha incrementato il suo bagaglio di frequentazione diretta di musiche tradizionali in America Latina, Africa, Turchia e India e ha approfondito la sua preparazione nell'ambito della vocalità jazzistica. Ma non ha dimenticato la morna e la coladera e nel 2016 ha comprato un volo per il Capo Verde, poi ci è tornata 2 anni dopo. Il suo album Cape Verdean Blues, pubblicato dall'etichetta Folkalist Records, è stato realizzato tra il 2018 e il 2019 tra Mindelo, la città di Cesaria, Lisbona e New York, con la collaborazione di Bau, eccellente chitarrista e importante figura accanto a Cesaria Evora, con in diversi brani Miroca Parici alle percussioni e in un brano la partecipazione della cantante capoverdiana Fancia. Cavita Shah, che è in confidenza con parecchie lingue, si destreggia disinvoltamente con il creolo capoverdiano. Il repertorio, aperto da Angola, che ricordiamo interpretata da Cesaria, comprende brani di alcuni dei migliori autori capoverdiani, Boije Mendes, Teofilo Chantre, Morgan Digno, Vasco Martins, alcuni scritti appositamente per l'album e naturalmente non può mancare Sodade, portata al successo internazionale da Cesaria. L'album prende il titolo dal brano degli anni 60 di uno dei grandi protagonisti del jazz moderno, Horace Silver, omaggio del pianista alle proprie origini capoverdiane per parte di padre. All'anagrafe Silver di cognome faceva Tavares Silva. Ma in questa identificazione con l'identità capoverdiana che sente così vicina a lei, Cavita Shah non dimentica le proprie di origini, che ricorda con Chucky Ben, una canzone folk nella sua lingua madre, il Gujarati, che da bambina cantava con i suoi genitori.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.